E più diventiamo grandi e più capiamo che proprio non siamo mai stati cristiani, no? Non so, a me sta succedendo che più leggo questi testi e più capisco che la mia maniera di vivere è proprio tutt'altra. Non capivo prima questa differenza, mi sembrava che no, che bene o male. E capisco anche molto di più perché Gesù dia fastidio. Sono stato sciocco a pensare che, di meravigliarmi che Gesù è così buono, è così bravo, come mai non lo capiscono tutti, come mai non gli va dietro tutto. Ma non senti che appena parla ti urta, no? E comunque ti urta e nello stesso tempo ti fa cedere, dici sì, l'uomo giusto sarebbe quello lì, e questo è il guaio, perché se uno che ti urta perché è scemo, vabbè, dici pazienza, piove, pazienza, ma qui è uno che quando parla ti urta e ha ragione. E comunque è impressionante come Gesù è capace di, l'abbiamo detto tante volte questo, nessuno come lui è capace di raccontare le parabole, che non sono dei paragoni, come fanno i predicatori a far capire, fanno i paragoni, quando fai i paragoni si ride, no? Gesù racconta delle storielle, queste sì, delle piccole storie di vita, che parlano di ciascuno di noi, perché parlano di lui. Parlano insieme di Dio e dell'uomo. In questo senso nessuno come Gesù è capace di raccontare parabole. E anche questa, quello che accade a quella tavola, che abbiamo visto tante volte anche noi, no? Quei notabili, scribi farisei che amano i primi posti nelle tavole, nelle sinagoghe, nelle piazze, diceva Gesù. Ecco, quello che accade attorno a quel tavolo in realtà è parabola di tutta la nostra vita, è ciò che accade in ogni circostanza della nostra vita, perché tutta la nostra vita è un grandioso banchetto al quale si sgomita per arrivare. Noi moderni abbiamo riflettuto 2 o 3 secoli per elaborare questa visione straordinaria della vita come lotta per la sopravvivenza, tutto il tema dell'evoluzione, no? Cos'è? Se non vedere gli uomini come questi animali che sgomitano per andare a mangiare. C'è un unico tavolo e tutti sgomitano per andare a mangiare. Dopo siamo educati, ovviamente, più o meno. Però appunto il senso è quello lì. E sappiamo bene che per esempio pestiamo addosso un sacco di gente per arrivare prima e mangiare di più, lo sappiamo tutti, siamo molto educati, non lo diciamo, uscita di sicurezza, ma non entriamo su questi temi, stiamo così un po' sullo psicologico, sull'analizzare lo stile di vita, sennò poi diventa, ti opprime la cosa, no? È un banchetto la vita al quale si sgomita. E ciascuno si dà da fare per occupare i primi posti, anche quelli che vanno all'ultimo. Please, non ci sono i bulli e poi gli umili, io non ne ho visti. Gli umili si aspettano che vengano a dirgli vai avanti. Cioè noi siamo tutti in realtà attorno a un banchetto che viene assalito da soggetti affamati, sono queste le due grandi voragini, siamo affamati, abbiamo fame, cosa ci dobbiamo fare? Qui o si mangia o si crepa. E siamo bisognosi di riconoscimento, è l'aspetto psicologico, no? del nostro corpo. Cioè, questo banchetto è assalito tutto insieme da animali deboli e insicuri. E la loro insicurezza li porta a cercare il loro valore nello sguardo e nel giudizio degli altri. Magari quando vediamo quelle scene degli animali, quelli mangiano, si mangiano e stop, mentre noi mentre mangiamo continuiamo a guardare, quello mi guarda, io lo guardo, quello ha preso di più, ha preso di meno, è stato prepotente, io dopo, perché io... Siamo appunto animali psicologici, no? Allora noi troviamo la nostra sicurezza soltanto nello sguardo e nel giudizio degli altri, agli occhi degli altri, sopra gli altri, contro gli altri. Non sto appunto in famiglia, per esempio. tutta l'elaborazione dell'oralità, tutta l'elaborazione del complesso di Edipo, del conflitto col padre, se è un maschio, assumere il posto del padre verso la madre. Dopo appunto noi abbiamo fatto le scoperte dell'acqua calda, voglio dire, no? Ma sono ste robe qui. Quindi sia in famiglia, che non è assolutamente protetta dal conflitto o dal confronto o dal continua ricerca di assicurazione o dalla gelosia o dall'invidia. Anzi, si impara ad amare proprio entrando in questi meccanismi, non accettandone la violenza, appunto, questo è l'amore. Sia in famiglia, sia sul lavoro, qui credo che non ci sia bisogno di dir niente per gente che sa quotidianamente come nel lavoro la competizione, il confronto sono essenziali, il conflitto anche, e nella società. La società si basa fondamentalmente sul conflitto, sul rapporto di potere, di soldi, di conflitto. Allora, questa è la nostra situazione. Non bisogna partire appunto zufolando, è questa la nostra situazione. E qualcuno, quando c'è lì questo banchetto e si deve andare a mangiare, qualcuno che è meno furbo lo fa ingenuamente, corre avanti a prendere la bistecca più grossa. Tutti qualche scemo, ma lo vorremmo fare tutti. Quello lì è solo più ingenuo. Oppure si piazza sfacciatamente ai primi posti. Qualcuno più furbescamente, anche più pelosamente, fa finta ostentatamente di mettersi agli ultimi posti, ma solo nell'attesa di essere portato avanti, perché sempre, dappertutto c'è il confronto, c'è la competizione, c'è l'approvazione, c'è l'elogio, c'è il mettersi davanti agli altri, c'è lo star vicino a chi conta, c'è il risentirsi perché t'han detto male, eccetera. Questo è il nostro modo di agire. Viene, ripeto, dalla nostra povertà e dalla nostra insicurezza. E per alcuni versi è una necessità. Per chi vive in mezzo a gente che come lui è povera, insicura, furba e bugiarda, invidiosa e competitiva, qui bisogna lottare. Non è una cosa che metti il vestitino alla prima comunione e va. Forse, questo clima e questi sentimenti che continuano a scarugare dentro, no? Che fanno, sono quello che noi sentiamo abitualmente, è questa roba che noi sentiamo. Questa roba spiega forse perché non siamo mai contenti e non ci sentiamo mai liberi. Si vede il bambino, appena il bambino incomincia a entrare in questo gioco di competizione degli sguardi, fa lo smorfioso, si gira di là, fa il muso, parla solo, piange addirittura se c'è un forestiero. Ma noi siamo sempre così, dopo gestiamo queste robe qui, Ma questo spiega perché tra noi poi è difficile essere allegri. Un banchetto in cui bisogna lottare per conquistare i primi posti e continuare a controllarsi così è inevitabilmente un luogo triste, non è una festa. Non può essere una festa perché ciascuno ha l'impressione di essere sopraffatto dall'invadenza degli altri o defraudato dal posto che spetta a lui. Chi è sotto si sente complessato e risentito. Questo è un classico. No. Chi occupa i primi posti è inquietato dal sospetto che chi è sotto sta solo aspettando di segargli la sedia, lo sta invidiando, siamo pronti a accusarlo. La competizione politica in questo è uno scenarietto stupendo, va visto 5 minuti al giorno, tutti i giorni, per capire chi è l'uomo, no? Cos'è la politica. Purtroppo lì non si capisce cos'è la politica, si capisce chi è l'uomo. Gesù... Entriamo nella predica. Gesù sembra conoscere un modo diverso di stare nella vita. E questo è il Vangelo, no? Se l'uomo volesse provare a diventare più simile a Dio, questo è il discorso di Gesù. C'è uno stile divino di fare l'uomo, che è quello di Gesù, appunto. Allora si potrebbe tentare di vivere un po' diversamente. Certo, è un'impresa, questo prendere un animale così psicologicamente contorto, così competitivo, così famelico, e farne un figlio di libertà, insomma, lo diciamo sempre, o Dio pretende troppo, oppure noi non sappiamo più neanche cosa vuole Dio da noi, appunto, cosa può pensare Dio di noi. Se vuoi davvero andare al banchetto della vita come una festa, dice Gesù, sai cosa devi fare? Te lo dico a battuta, in parabola, ma vedi che capisci subito. Se non vuoi andare lì tutto preoccupato e tutto competitivo, devi metterti con molta tranquillità all'ultimo posto. Ma non come prosegue la parabola, così viene a dirti vai avanti, quella è la logica. Gesù racconta come avviene di fatto, allora di fatto tutti sono così. Ma Gesù indica un'altra cosa, devi andare tranquillamente all'ultimo posto, è l'unico che rimane libero per chi non vuol partecipare alla lotta per i primi posti, cioè è l'unico senza invidia e senza violenza. Non calpesto nessuno, non do fastidio a nessuno, la libertà è proprio questo. Scegli l'ultimo posto. Non perché così ti noteranno e ti porteranno avanti, perché questo lo sappiamo, tutte le umiltà pelose, anche quelle spirituali, sono piene di infingimenti, di risentimenti, non sono vere. Non perché così, essendo all'ultimo posto, non devi lottare, non hai più nessuna grana, perché questo è un modo di emarginarti dall'umanità. Ma perché lì puoi stare nella pace e sperimentare la tua forza. E metterti in libertà al servizio degli altri. Lì puoi giocare la tua umanità in pieno. Si può poi attraversare il conflitto politico, si può attraversare la faticosa costruzione affettiva della famiglia, appunto queste cose qui non si possono scansare, ma allora le puoi affrontare nella pace, nella forza, appunto. Non affannatevi, sono gli stessi testi, mi pare, quando Gesù dice del domani, mi pare la stessa logica, lo stesso stile che Gesù ha intravisto per lo stile di fare l'uomo. Solo che noi di questa roba qui non ci fidiamo. Dice, ma sarà davvero così? Sarà davvero che io mi metto all'ultimo posto e questa è una via di realizzazione di me? Per sicurezza mi porto un po' avanti, per sicurezza frego qualcuno, almeno qualcuno li frego, non sono proprio l'ultimo, sono lo scemo di tutti. È la paura che non sia così che non ci lascia rischiare essere umili. Preferiamo ste mascherette, no? Del valore che non c'è, della superiorità sull'altro che non è un tubo. Chi ci assicurerà che è così? Il Vangelo ha questa pretesa, Gesù dice te lo dico io, te lo dice il Signore, è la via del Signore. Lì all'ultimo posto non sei perso e emarginato, perché? Perché lì si è messo Dio. Questa è la risposta del Vangelo. Si è messo Dio lì. Il più alto si è fatto il più basso. Vedete che non è un tema ascetico o morale di dire devi essere l'ultimo, così sei l'eroe, sei il San Francesco. Niente di questo. Semplicemente devi fare ciò che fa Dio. Il Vangelo precede la legge, la proposta. Ha fatto Dio così. Fa Dio così. L'umiltà non è una virtù ascetica per massacrare l'uomo, per dimostrare le sue virtù. Studiamo le virtù eroiche, così diciamo che non è questa la via di Gesù, secondo me. Poi ci sono quelli che hanno le virtù eroiche, se le tengono. Ma la via appunto è questa. L'umiltà non è una virtù ascetica, è il dono di uno stile. È un fare come Dio. È la via dell'abbassamento di Cristo che ha rinunciato alla sua forma divina per assumere la forma umana, per farsi ultimo e sottomettersi alla morte di croce. Allora qui non è più una parabola. Qui è l'indicazione della via di Gesù. Gesù non sceglie l'ultimo posto per essere elevato, che qualcuno venga a dirgli su che sei bravo, ma lo sceglie per raggiungere l'uomo nell'estrema debolezza, il contrario degli invitati ambiziosi, per far vedere cosa c'è al fondo, negli abissi dell'uomo, c'è comunque l'amore di Dio. Per dare posto agli ultimi è sceso lì. In realtà, prendendo l'ultimo posto, Gesù si trova al primo, perché dando tutto se stesso si identifica con Dio che è amore e servizio per l'uomo. Proprio nella forma dello schiavo riceve la forma di Dio, l'ultimo è il primo, l'alfa e l'omega. Cioè questo atteggiamento di Gesù è l'origine. Tutto viene da lì, dal fatto che Dio si è messo all'ultimo posto. Non è un incidente, è successo che Dio, poveretto, è caduto dal treno, nessuno l'ha più guardato, hanno schiacciato, è andato all'ultimo. No, è da lì che parte tutto. Potenza di Dio, anzi onnipotenza di Dio, che fa coincidere i contrari, i primi e gli ultimi. Si potrebbe dire potenza della vita, che è grazie alla vulnerabilità dell'amore. Siccome l'amore è povero, l'amore è vulnerabile, l'amore si fa piccolo, l'amore si fa debole, la vita è forte. Questa è la logica di Dio. E questo illumina anche la seconda piccola breve parabola del Vangelo, sulla quale non ci fermiamo, ma si capisce al volo a sto punto, quella dell'ospitalità, no? Chiaro che essendo andato al fondo ha aperto a 360 gradi, non c'è più nessuno che non sia invitabile al banchetto, no? Questa è la potenza dell'amore. Lo stile cristiano nel fare inviti a cena, si potrebbe intitolare così, non rendendolo troppo cronaca, tenendolo nel genere della parabola appunto, ma sarebbe interessante anche andare nella cronaca poi delle famiglie, delle persone. Se invitiamo per ricevere, dice Gesù, ci comportiamo anche se abbiamo tutte le nobiltà borghesi da esibire. Se invitiamo per ricevere siamo schiavi in realtà, siamo dei poveri schiavi, vestiti bene ma con la testa da schiavi, cioè usciamo dall'amore che è tale solo se è gratuito, ma anche se invitiamo solo per assicurarci tra amici, non facciamo mai l'esperienza della grazia. La pena delle cene dovute tra amici è il prezzo di un amore inautentico. Gran parte delle nostre cene tra amici sono disperatamente inautentiche, ma questa è la nostra vita poi, non soltanto queste cene, perché partiamo da una logica sbagliata, dice Gesù. Il sapore cristiano dell'amicizia, il sapore cristiano dell'amicizia, che vuol dire, ormai le capiamo ste robe qui, vuol dire sentire nel rapporto di vicinanza con l'altro il venire di un regalo, di una grazia. Questo è il sapore cristiano, e quindi la gioia che esplode nel cuore, che succede ogni tanto, capita ogni tanto, quando si è intelligenti, quando si è generosi, quando senza accorgerci siamo giusti, punto, no? Sapore cristiano dell'amicizia si incomincia a saporare quando si supera queste relazioni a circolo chiuso, dove si fanno convenevoli tra uguali, sono tutti salamelecchi, sempre agli stessi livelli, che puoi far girare tutta la vita, non succede niente, continuano tutti a far così, tutti alla stessa altezza, non ti sorprendi mai, non alzi neanche mai la testa, no? E quando invece rompendo questo cerchio si entra nell'universo della gratuità, perché allora si incomincia a capire, a gustare vedete, gustate come buon, si canta così dall'Eucarestia, si incomincia a vedere, a gustare chi è Dio. Dio è buono con i poveri, diceva il Salmo, riempie di beni gli affamati, innalza gli umili, cantava la Madonna nel Vangelo di Luca. Questo è il Dio di Gesù, di cui Gesù vuol far conoscere il cuore e vuol farle conoscere a tutti i poveretti del mondo. È questo Dio che ci ha invitati anche stasera all'Eucaristia, per gustare il suo invito, quando tu inviti, fai così, il suo banchetto. E questo è il sapore che dovrebbe anche uscire dalle nostre Eucaristie, dalle nostre comunità. Ma questo dell'umiltà e dell'ospitalità, dell'apertura delle nostre comunità, è anche tutto un altro discorso che bisognerebbe fare, ovviamente.